I giochi dell'armonia presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Gli alimenti parlano.
Giuliano Canevacci incontra la pannocchia. Da voce alla pannocchia, Laura De Luca. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
La pannocchia risveglia momenti bellissimi, risveglia l'estate inoltrata, risveglia quello che oggi può essere definito uno street food, quelle che erano le convivialità con le famiglie. Era una sorta di desco che così univa queste grandi tradizioni, univa l'alimento alla tradizione. Poi la pannocchia rappresenta proprio quella che è l'identità anche del nostro agro romano, la raccolta, le cose. Dopodiché è tutta una filiera che diventa polenta, che diventa mais, quindi oggi intorno alla pannocchia ci sono delle attenzioni che vanno al di là di quello che può essere così il sapore che comunque ne rappresenta la gustosità. E i paesi anglosassoni ne fanno un uso abbastanza frequente, come noi possiamo fare uso di altre tipologie di tradizioni legate allo street food. Ma la pannocchia oggi rappresenta un elemento portante anche dell'energia, dell'ecosostenibilità. Oggi con la pannocchia si possono decidere impianti che possono sostituire tranquillamente le energie elettriche e diventare energie alternative. Fra pochi giorni si svolge questa vegetaria a Cremona che appunto rappresenta e presenta l'invito agli agricoltori, alle piccole imprese di poter raggirare certi ostacoli. Oggi certe crisi veramente si possono rivolgere alla terra, a questo dono di Dio che è la terra, che è l'ecosistema della terra e che può far ricchi anche contadini che oggi hanno problemi a sopravvivere. Quindi il mais oggi rappresenta un elemento a tutto tondo, un elemento che può nutrire, è gustoso, io parlo anche come cuoco, è presente nelle tavole, è pieno di quella creatività che spesso noi abbiamo bisogno di rappresentare attraverso alcuni ingredienti che ci riguardano nella loro storicità, nella loro antropologia del gusto. Quindi io vedo appunto nel mais, come in tanti altri alimenti, un vero futuro, però ecco, chiedo grande ricerca da parte delle istituzioni, da parte anche di chi ama un po' il green. Oggi io mi definisco una sorta di farmer chef, chiedo appunto che venga così l'informazione venga messa a disposizione delle piccole imprese. Ci sono molte situazioni dove si possono risolvere problemi di precariato, solo che queste notizie dobbiamo portarle al popolo, dobbiamo portarle nelle case.
Buongiorno, signora Pannocchia.
Buongiorno. Ma mi scusi, è lei che ha dato della signora anche alla patata?
E allora?
Ma guardi, non per fare la classista o la snob, ma lei lo sa che i Maya adoravano il dio del mais? Lei non immagina neppure lontanamente com'era bello, forte, fiero e giovane con la sua pannocchia in testa. E gli aztechi si rivolgevano a Chicomeacotl, protettrice del mais, bellissima e crudele. Una dark lady, o meglio, una dark dea.
Ma lei ha più spirito della patata. Ops, non dovevo dirlo.
Guardi che non abbiamo messo in giro noi quella diceria, spirito di patata. A che pro? In fondo siamo cugine, anche se loro crescono nel sottosuolo.
Dopo questa autoesaltazione del mais, Io vorrei chiamarla Doña Pannocchia.
Mi chiami come crede, ma io preferirei Doña Mais. Non sente che bello questo nome? Mais, come suona regale. Guardi che il primo rappresentante della sua specie, il primo uomo, fu modellato con la nostra farina.
Sì, lo credevano i Maya.
Coltivarci, infatti, per loro era basilare, per la loro vita quotidiana, per la società, l'economia, la religione. E quando ci fu carestia, noi non avremmo mai voluto, sa? Migliaia di uomini, donne e bambini furono costretti ad abbandonare le loro terre verso un nord sconosciuto, inospitale, territorio azteco.
Eh sì, fu una vera e propria diaspora. Un mistero non ancora svelato, che ci appassiona da sempre, scienziati, archeologi, antropologi. E qualcuno pensa che l'esodo non fu causato solo dalla carestia del mais. Eh?
No, certo, ma la carestia fu una delle ragioni dell'esodo, insieme alla siccità. E poi, come dire, pare che l'esodo sia stato necessario per mancanza di donne.
Mancanza di donne?
Le donne seminavano, sarchiavano il terreno, piegavano i nostri steli, raccoglievano. Oh, io mi ricordo quelle loro mani robuste, cotte dal sole. Lei forse non si rende conto, sa? Poi le poverette dovevano tornare a casa, preparare la cena per marito e figli. Tortillas di mais e fagioli neri. Era un lavoro così duro che molte di loro morivano di stenti.
Quindi lei dice che le donne erano poco considerate a quell'epoca.
Non che gli uomini stessero senza far niente, disboscavano, bruciavano, immagazzinavano e ci trasportavano sulla schiena dal campo al villaggio.
Il mais fu considerato la pianta più importante anche dai nativi americani. I cosiddetti indiani, o peggio, pelle rossa, che consideravano il mais con i fagioli e le zucche doni sacri del creatore. Per loro erano le tre sorelle.
Sì, ma non confondiamo, Il popolo papago, la sera, intorno al fuoco, cantava inni dedicati esclusivamente a noi. Scende la notte azzurra. Dovunque io guardi, danzano morbide come la seta le barbe del mais. Lei deve sapere che i nativi americani avevano selezionato noi pannocchie in diverse varietà, anche di colori diversi, e la più ricercata era la farina azzurra. Mischiandola con l'acqua, preparavano un piatto cerimoniale, il somivichi, che piaceva molto agli dèi, ma anche agli uomini.
Mi risulta, non so se sono stato ben informato, che in primavera i nativi americani si preparavano a dare il benvenuto ai vostri spiriti, agli spiriti del mais, con canti e balli.
Canti e danze che accompagnavano il lavoro della pulitura dei campi dalle stoppie dell'anno precedente. Naturalmente erano sempre le donne ad occuparsene. Dopo la prima pulitura si bruciavano le stoppie e le erbe infestanti, in modo che la cenere restasse sul terreno come concime. Lei ha presente la cenere? Noi piante sappiamo bene di essere sorelle della cenere. E voi?
Noi dovremmo.
Noi piante commestibili sappiamo bene che ciò che nutre, consuma
e si consuma. Vede, la vita è un eterno sacrificio.
Ma lei parla come una sacerdotessa, Doña Mais.
Sacerdotessa? Lei non si immagina quanto era bella e colorata la cerimonia della semina. Si offrivano doni alla madre terra affinché proteggesse la nostra crescita. E il raccolto? E allora le preghiere al nostro Dio erano state esaudite. Ricordo quando spalmavano della nostra farina le faccine dei neonati Navajo. Che privilegio! Ma di noi fatte polvere, incipriavano anche i volti dei morti.
E quindi eravate sacre?
Se ne stupisce, signor. Ai suoi tempi non è forse ancora sacro per voi ciò che mangiate?
Beh, sì, lo sarebbe se riuscissimo a... A condividerlo, a fare festa insieme. Lasciamo stare. A proposito di festa, ho sentito dire che quando il conquistador Juan de Onate visitò i territori del popolo Zuni nel New Mexico, sfilò sul suo cavallo sotto una pioggia di farina di mais gettata dalle finestre degli abitanti del pueblo in festa. Ma le risulta?
Ma certo, solo che dopo qualche anno gli Zuni avrebbero commentato, come dite voi, con fair play, siamo dispiaciuti di aver sprecato tanto mais di ottima qualità.
Caustici.
Ma anche devoti. Gli stessi Zuni recitavano: rendiamo grazie alla nostra madre terra che ci nutre. Rendiamo grazie ai fiumi e ai torrenti che ci danno l'acqua. Rendiamo grazie alle erbe che ci danno le medicine per le nostre malattie. Rendiamo grazie al mais, ai suoi fratelli fagioli e alle zucche che ci danno la vita.
Il 6 novembre 1492 Cristoforo Colombo così annotava nel suo giornale di bordo: qui la terra è molto fertile e i nativi coltivano diversi tipi di fagioli differenti dai nostri e anche una strana pianta gialla e verde.
Ma eravamo noi, eravamo noi, signor, noi pannocchi. Cristoforo Colombo non aveva scoperto solo l'America e 50 anni dopo, mentre i velieri spagnoli per ordine di Carlo V trasportavano il vecchio grano nel nuovo mondo perché fosse conosciuto e coltivato anche lì, dal nuovo mondo e precisamente dal Messico partivano altri velieri con piantine e chicchi che avrebbero dovuto essere scaricati nei porti spagnoli, portoghesi e italiani. Dico avrebbero perché in realtà, lei lo sa, tra il 1520 e il 1530 i velieri furono dirottati, chissà perché, verso i porti del Medio Oriente, con l'ordine di scaricarci tutti lì e di trasportarci via terra in Persia.
Secondo l'enciclopedista Ruellu, i suoi antenati portarono il mais in Francia dalla Persia, vede? Notizia confermata da un viaggiatore tedesco che nei suoi appunti ha descritto le grandi pianure dell'Eufrate come un mare ondeggiante giallo-verde.
Eravamo noi. Ma si è mai chiesto perché ci hanno chiamate grano turco?
Perché a quell'epoca la Persia era governata dai turcomanni.
Ormai eravamo nei Balcani, lungo il Danubio, in tutto il centro Europa, fino ai paesi mediterranei, tra cui l'Italia. Anche se devo ammettere, mio malgrado, che il nostro successo fu dovuto anche a una cosa economica. Nessuno ci conosceva, dunque chi ci coltivava non doveva pagare, come dite voi...
Tasse? Magnifico.
E durò a lungo, sa? Durò a lungo.
Strada facendo, però, scusi se mi permetto, Doña Mais, il processo di secolarizzazione ha colpito anche voi? Forse non dovrebbe fare tanto la santarellina?
Secolarizzazione? Ma di che parla?
Del popcorn. Un chicco di mais al calore del fuoco ed è popcorn.
Ma non ci trovo nulla di secolarizzato, come dice lei. I nativi americani in Messico e in Perù facevano popcorn 3600 anni prima della nascita di Cristo.
Sì, però non lo sgranocchiavano al cinema.
Che cosa, scusi?
Lasci stare. Comunque, ha ragione. Ho qui la testimonianza del missionario Bernabé Cobo. Agli inizi del 600 scriveva: gli indiani tostano un certo tipo di mais per farlo esplodere. Lo chiamano isancolla. E lo usano anche come una sorta di pasticcino.
Siete strani voi uomini, sa? Cose antichissime le spacciate per novità. E cose che chiamate nuove non vi accorgete che sono eterne.
Ma lei lo sa che secondo una ricerca delle Nazioni Unite voi, pannocchie, siete la terza coltivazione mondiale dopo il riso e il grano. E prima della patata. La sua autostima esploderà come il popcorn. Sto scherzando, naturalmente.
Beh, guardi, non esplodo solo perché lei mi mangerebbe. Ma lo sa perché ci preferiscono. Glielo dico io. In confidenza, perché in Africa, in India, nelle Americhe sono le donne che coltivano frutta, verdura, cereali, vendono il loro raccolto al mercato, cucinano, sfamano le famiglie, cioè tutta l'umanità.
Scusi, ma perché le donne dovrebbero coltivare più il mais della patata? Tanto per fare un nome, così, a caso.
Sì, a caso. Ma perché è meno faticoso, no? Pensi a lavorare con la zappa per portare alla luce tutti quei tuberi.
Per carità, non si faccia sentire. Sa che la patata è così permalosa?
Così oscurantista.
Cara Doña Mais, le piace questo aforisma? Il poco è molto per chi non ha che il poco?
Approvo, come non potrei approvare?
È del poeta Giovanni Pascoli, che celebrava l'importanza del mais in una società che si stava trasformando in società industriale e di massa. E non a caso una sua famosa poesia è dedicata al mais e alla gallina.
Adoro le galline, così chiacchierine, che ci danno quel dono sublime, l'uovo. Sono molto più intelligenti di quanto non si creda, sa? E d'altronde, se mi permette, mangiando solo mais, ma mi risulta che siano state chiuse in quegli orribili capannoni e costrette a mangiare. Non riesco neanche a dirlo. Mi reciti quella poesia.
Canto una sera intorno a lei stornelli, le fiorenti ragazze occhi pensosi, mentre il gran turco sfogliano e i monelli ruzzano nei cartocci strepitosi. E ora, se permette, vorrei farle un omaggio, una canzone, La bella polenta di Marcello Albino Angst.
Quando sei fiore, la bella polenta, sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così.
Oh, bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon.
Quando se cose la bella polenta se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se cose così.
Oh, 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 bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon.
La polenta. In Italia ha avuto una fortuna alterna, potrei dire regionale. Il sud preferisce maccheroni e il nord metà riso e metà polenta. Tant'è vero che certi settentrionali vengono chiamati polentoni.
Con la polenta, noi altre pannocchie. pannocchie. Abbiamo salvato dalla fame intere popolazioni, caro signor.
E per fortuna è stata riscoperta la polenta. Ma lo sa che quando ero bambino, erano gli anni della guerra e la farina era introvabile, era di esclusiva proprietà dei cosiddetti borsari neri. Lo sa che mia madre ci cucinava spesso il dolce di polenta? Farina di mais, acqua e fichi secchi a pezzetti, anche perché l'uvetta era troppo cara. E poi la farciva con la ricotta. E questa usanza, molto diffusa a Roma e che ci ha salvato dalla fame, aveva ispirato una filastrocca molto popolare. Madame Doré, latte e caffè, pizza, ricotta, Oreste, Oreste, boom! E così, con la visione del dolce di polenta...
Con ricotta...
Con ricotta e con la speranza che si possa qualche volta tornare ai vecchi sapori e alle antiche tradizioni, io la saluto, cara Doña Mais, con una poesia di Marta Juarez dedicata proprio a lei.
Oh, gracias.
Americano, vegetal tesoro eres mais. Asado, mollido, tostado, hervido. Tu eres del cuerpo e dell'alma vital nutrimento. Adios.
Noi abbiamo tanti chicchi, signor. Siamo tante dentro una pannocchia sola. Anche voi siete tanti su un pianeta solo. Non lo dimentichi. Hasta la vista, signor.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giuliano Canevacci ha incontrato la pannocchia. Ha dato voce alla pannocchia Laura De Luca.